La giacca di Marco Rovelli con Claudio Lolli dall'album Portami al confine, ecco questo è il titolo italiano, poi tra parentesi c'è questo I can't go on, I'll go on. Allora Marco, siamo veramente felici di averti finalmente qui con noi dopo, io mi ricordo un'eroica diretta su Skype.
Ah sì sì, con pure una suonata annessa,
sì.
Con ritorni impossibili.
Pazzesco, perché c'era il lockdown, era il primo aprile 2020, mamma mia, una roba veramente. Non ce la vogliamo neanche ricordare, cioè ce la ricordiamo perché è stata eroica, però adesso è bello
sì,
essere di nuovo.
Siamo qui.
È bello
in
essere
questo bellissimo
qui.
Studio con questo manifesto di Radio Proletaria.
La storia.
Ecco, quindi bene.
Oggi è una puntata in cui infatti guardiamo molto alla storia dei movimenti a Roma, insomma abbiamo parlato del punk a Roma degli anni 70 con il nostro ospite precedente, Cristiano Rea, insomma tu, anche tu ne hai di cose da raccontare, adesso ci facciamo una bella chiacchierata, e, insomma il live di ieri sera è stato, io trovo, molto, molto intenso, molto bello da Zazie nel metro, è un po' un tuo ritorno sulle scene, hai recuperato insomma un appuntamento che doveva essere appunto al tempo del lockdown.
Eh sì, perché dovevamo suonare noi con i miei innominabili, innominabile l'ensemble insomma che mi guida, con voi Trendeville al Parco della Musica, giusto? Ecco, e poi saltò e finalmente a Roma sono tornato in questo posto che mi c'ero stato una volta insieme a Zazie nel metro, un posto che mi piace, in cui si sta bene, ecco.
Assolutamente, assolutamente,
che
ci
fa
teniamo,
casa, fa
infatti,
casa.
Ci teniamo a tenere sempre, a fare rete con i luoghi che per noi sono casa. E, tra l'altro tu hai presentato questo bellissimo disco edito da Squilibri, ma anche un libro, e oggi presenterai questo libro in quel di San Lorenzo, alla libreria Il Tomo alle 18.30. E ci puoi raccontare un po' di che cosa parla questo libro e dove è nata l'esigenza di scriverlo? Perché tu hai scritto anche libri molto diversi tra loro, no? Quindi ora
sì.
Ne parliamo bene.
Sì, ho scritto più di 15 libri, esattamente non so il numero, e sempre cose molto diverse, ho sempre attraversato territori molto diversi, dai primi libri, il primo e il terzo erano sulla questione dell'immigrazione, lager italiani e servi, ovviamente venne a presentarli più volte a Roma nel corso degli anni, uno per Rizzoli, l'altro per Feltrinelli. Ed erano, cercavo di raccontare la condizione di sfruttamento dei lavoratori migranti in Italia. E poi ho scritto romanzi, eccetera. E questo, da dove è nata l'esigenza? Beh, anzitutto dico che cos'è. Si intitola Soffro dunque siamo, e il sottotitolo spiega meglio, il disagio psichico nella società degli individui. Ovvero, non è un manuale di psicologia, tantomeno di psicopatologia. Io non sono uno psi, insegno filosofia a scuola, di queste cose mi sono sempre interessato, ma ho cercato di cartografare una mappa del disagio psichico per capire che cosa ci racconta questo disagio psichico dilagante, emergente, specialmente appunto dopo la pandemia, ma in realtà la pandemia non si è inventata nulla, ha fatto venire a galla un sacco di cose che c'erano, no? Che
certo.
Hanno a che fare con la struttura della nostra società, e ho cercato di raccontare che cosa hanno a che fare con la struttura della nostra società, l'ansia, la depressione nella società della prestazione che impone la performance, la società della competizione, dell'individualismo appunto, che ci ha abituato a pensare al disagio psichico come qualcosa di privato, di assolutamente personale e magari proprio organico, no? Per cui poi banalmente un disagio organico si risolve con la farmacologia, no?
Chiaro,
l'antidepressivo.
E anche vergognandosene un po', tenendoselo un po' per sé, no? Questo poi è il problema, perché c'è un grosso stigma sociale, no?
E peraltro, esattamente, c'è un grosso stigma sociale, e quindi per esempio di questi influencer che hanno parlato in questo senso per destigmatizzare, no? Per non abbiate paura di soffrire, la sofferenza è umana, la sofferenza è un sintomo che bisogna attraversare, che ci racconta qualche cosa, insomma, no? Che cosa ci racconta un sintomo, no? E quindi dal lato della relazione, perché appunto in realtà viviamo nella società che, come diceva Margaret Thatcher, no? La società non esiste, esistono solo gli individui,
purtroppo.
E invece no, gli individui sono condividui, come dice un antropologo, remoti, no? Siamo fatti di relazioni, noi siamo relazione, è solamente una grande palla che ci raccontiamo e che questa società neoliberale ci ha fatto pensare sempre di più e ha bisogno che ci pensiamo in questa maniera, come isolati gli uni dagli altri, no? E invece no, siamo fatti di relazioni.
Certo.
La realtà, ma proprio dal punto di vista filosofico, ma anche dal punto di vista delle scienze cognitive, l'epigenetica, un sacco di cose ci raccontano questa cosa. Ecco, questa cosa l'ho approfondita in una parte del libro, ma soprattutto il libro dice, ok, se siamo relazioni, che cosa ci raccontano i disturbi? Per esempio, i disturbi giovanili, io insegno a scuola, quindi sono anni che parlo
avrai appunto un'esperienza diretta con i ragazzi,
Esatto, perché poi ci parlo tanto, no? Insegnando anche filosofia è facile. E vedi che non da ora, appunto, da prima della pandemia, qual è l'incubo generazionale? È l'incubo del fallimento, no? Il fallimento perché? Perché viviamo in una società che impone una serie di standard prestazionali. Devi essere sempre all'altezza di qualche cosa, no? Devi superare certi obiettivi, e questi obiettivi sono insuperabili perché ce ne sono sempre di nuovi, non finiscono mai. Sei sempre sottoposto a richieste performative, prestazionali, anche a scuola. Anche la scuola ormai si pensa così, no? C'è il portfolio delle competenze, sei misurato, valutato, valutabile, quantificabile, e questa cosa non finisce mai. E allora sempre di più i ragazzi si sottraggono. Come, perché poi quando sei confrontato, no, con quella che è l'immagine dell'io, l'ideale dell'io in termini freudiani, insomma, no? E non puoi essere mai all'altezza di questa invasione, di questo nubifragio, no, di cose che ti vengono richieste, di modelli a cui ti devi conformare, beh, allora crolli, no? Crolli, allora l'anoressia, per esempio, ci racconta questa cosa, il ritiro sociale, no? I ragazzi che si ritirano da scuola, che si chiudono nella propria camera, che sono sempre di più. Gli attacchi di panico dilaganti, eccetera, eccetera, ci raccontano questa forma di malessere che chiaramente non neghiamo evidentemente la componente biologica, il fatto che ci sia una predisposizione personale, ma c'è un aspetto relazionale fondamentale che invece la psichiatria biomedica egemone nega in qualche modo.
Certo,
no?
Certo. Beh, insomma, è del primo febbraio scorso, se non erro, la notizia di una ragazza di 19 anni che si è suicidata allo IULM, all'Università di Milano, dicendo: mi dispiace, io ho fallito. Allora, in questo caso, se c'è un fallimento, il fallimento è nostro, della società che appunto ha inculcato questo tipo di mentalità a ragazzi giovani. Appunto, c'è anche l'autolesionismo, ci sono anche i ragazzi che si tagliano, si fanno del male per far capire a noi adulti o magari anche agli insegnanti, ai genitori, per mostrare che non si può vivere così. Cosa possiamo fare noi?
Possiamo fare come dire, poco e tanto, no? Nel senso, ciascuno di noi appunto può fare poco, ma mettere in comune la propria fragilità, capire che, e quindi, come dire, una battaglia culturale, anche questo libro è una forma di battaglia culturale, è un libro di critica della cultura, diciamo, no? Si mettono insieme le proprie fragilità, quello che poi nella storia dei movimenti è sempre stato così, no? Si fa lega dei soggetti deboli, no? Che si mettono insieme e fanno lega. E la stessa cosa è questo, capire che la sofferenza non è un dato individuale e metterlo in comune e fare delle pratiche sociali collettive che partano da qui. I ragazzi, per esempio, lo sanno bene, secondo me, appunto. Tu citavi questa ragazza che si è suicidata, no, ora a 19 anni, una persona che scrive la mia vita è stata un fallimento.
Io lo trovo proprio, no? Una cosa terribile, un atto d'accusa proprio, no?
È un atto d'accusa che poi dice tanto appunto della società, perché evidentemente non che i 19 anni non si siano mai suicidati, ma si suicidavano per altre cose, no? E a 19 anni, peraltro, si era adulti, in realtà oggi si è ancora adolescenti, eppure senti che già a quell'età hai fallito tutto. Quindi,
certo.
Questa
certo.
cosa... c'è stato un intervento di una ragazza all'inaugurazione dell'anno accademico di Padova, no? Che ha messo proprio in luce questa questione qua, ha ripreso proprio quello che io racconto nel libro, insomma, no? Questa non ce la facciamo più a sostenere questi imperativi prestazionali. No, viviamo in una società in cui la legge con la L maiuscola non è più quella del padre, del divieto, a cui si rispondeva con la trasgressione, e allora poi si venivano prodotte, come dire, determinate una serie di nevrosi basate sul senso di colpa, le classiche nevrosi che insomma già Freud poi aveva iniziato a studiare. Oggi in realtà la questione non è più quella. Le imposizioni, la legge c'è, però la legge con la L maiuscola c'è, è quella legge che ti impone di raggiungere degli standard, perché viviamo in un mondo in cui tutto è possibile, tutto è a tua disposizione, tutto è portata in mano e dipende solo da te.
Ecco, no? Questo è quindi il più grande inganno che ci possa essere, specialmente nei confronti dei ragazzi, no? Fargli credere che poi se non riescono la colpa è loro.
Quindi sei un fallito.
Queste frasi motivazionali che ci bombardano, anche noi che siamo adulti dovremmo essere strutturati, veniamo colpiti anche noi, figuriamoci chi è più giovane, ha meno strumenti, insomma.
Sì, infatti a loro... Io ogni tanto dico, no, ho scritto una canzone, come sai, che magari dopo la sentiamo, che si chiama Beckett, in cui partivo dalla frase di Beckett, che ovviamente Beckett non pensava a questo, pensava al fallimento dell'essere, del linguaggio, la vita come fallimento continuo, e dice: ho sempre provato, ho sempre fallito, non importa, proverò ancora, fallirò meglio. Allora bisogna rivendicare il diritto al fallimento, che a quel punto, se il fallimento è un'esperienza, ed è un'esperienza naturale, e come dire, trasformativa in senso positivo, no? Perché, e invece no, viviamo in una società ipernarcisistica in cui queste aspettative producono necessariamente sempre solo un crollo. Quindi tu subisci il fallimento, crolli, ti schianti e non riesci a vivere invece l'esperienza positiva del fallimento, del fatto che, perché non sai sostenere proprio una frustrazione, no? La società della prestazione significa sei tu, cioè io, l'io,
certo,
al centro,
e sei solo di fronte a questi fallimenti che ti sembrano poi ineluttabili. Il giudizio degli altri ti sembra una cosa che ti distrugge. Lo sai che io avevo proprio 18-19 anni quando per la prima volta ho letto queste frasi di Beckett, e al tempo ti devo dire che mi aiutarono parecchio, perché poi già avevo deciso che io volevo essere un artista e tutto quanto, ma quello mi fece proprio capire che il fallimento era una tappa anche importante. E poi che cos'è il fallimento? Cos'è che stabilisce che una cosa è andata completamente male? Non è possibile, ci sarà sempre un qualcosa che invece ti insegna un tuo limite che poi puoi superare dopo, se ti va, ma magari no, magari cambierai strada. Insomma, è anche, esatto, appunto, il nostro superio, se vogliamo, che a volte dobbiamo tenere un po' a bada, però da soli non è facile. Allora, siccome io l'avevo proprio messa in programma adesso, direi di ascoltarci questa Beckett, che è compresa appunto il primo brano del tuo album, Portami al confine, qui a Radio Città Aperta. Eccola qui.
Ho sempre provato, ho sempre fallito, proverò ancora, fallirò meglio. Ho sempre provato, ho sempre fallito, proverò ancora, fallirò meglio. Certo, meglio che un niente da portare in tasca, è quasi un niente in tasca da portare al collo, come una scatola di sogni sparsi sull'asfalto, perduti per un altro fallimento. Fallire sogni, fallire amori, fallire ipotesi e dimostrazioni, fallire bersagli, silenziare suoni, fallire per non avere più niente da dire, fallire e poi provare ancora un'altra volta, perché si tratta di fallire meglio, e poi silenzio da farsi come un meglio, che non è mai troppo distruggere l'immagine, distruggere l'immagine. Thank you.
Beckett per tutti, direi. Che dici, Marco? Può essere una buona ricetta? Senti, allora, vogliamo ricordare appunto agli ascoltatori, per gli sfortunati che ti avessero perso ieri sera da Asasi, oggi c'è un'altra occasione di conoscerti, però questa sera non suonerai, se non sbaglio, no?
Sicuramente ieri sera era più divertente.
Però, vabbè, non...
però, oggi può essere più interessante, come mettiamo la cosa.
Chi ci sarà con te alla libreria Il Tomo a San Lorenzo?
Sono alcuni amici, persone che di cui ho grandissima stima, che in qualche modo dialogheranno con me da varie prospettive. Ci sarà Roberto Ciccarelli, filosofo e giornalista del Manifesto, con cui c'è un dialogo, è stato uno dei primi che ha letto questo libro, insomma, e filosofo delusiano, ecco, spinoziano delusiano, c'è una grande intimità d'affetti da questo punto di vista con lui. Un altro amico con cui c'è un'amicizia di lunga data è Christian Raimo, scrittore,
certo,
intellettuale, a Roma, notissimo. E poi chi c'è Luigi D'Elia, che è uno psicoterapeuta che è stato tra i tanti psi, un centinaio, con cui ho dialogato in questi anni. Lui è un psicoterapeuta romano e ha scritto cose molto belle e importanti proprio sull'aspetto della psicologia, psicologia sociale, è uno psicologo sociale. E poi c'è Anna Simone, che è una sociologa, che ha scritto con un amico, che è Federico Chicchi, un libro importante sulla società della prestazione. Doveva esserci poi uno psichiatra, come si definisce lui, è stato definito sulla quarta di copertina del suo libro che sta uscendo ora, sulle proprietà curative anche in senso psichiatrico della ayahuasca, delle sostanze,
sì,
enteogene, che si chiama Piero Cipriano, lui psichiatra anarchico di formazione basagliana. Purtroppo lui non ci sarà, ma ci saranno altre occasioni per recuperare. In compenso, lui era ieri sera a sentire il concerto. Ecco questo. Quindi alle 18:30 ci sarà questo piccolo convegno, perché siamo in cinque, insomma.
Insomma, sarà molto, molto interessante. Così come interessante è stata la serata di ieri. Ecco, devo dire, vogliamo ricordare anche chi si è esibito con te, perché hai avuto dei grandissimi musicisti.
Sì, ieri sera c'era il chitarrista, con cui ormai c'è un sodalizio fraterno, insomma, che il chitarrista che stava nel disco, con cui abbiamo fatto e stiamo facendo molte cose, magari poi possiamo anche arrivare su quelle cose che stiamo facendo adesso, che si chiama Paolo Monti, che come chitarrista drone in solista ha il nome d'arte di The Star Pillow, e che è stato qui appunto alla radio di recente, in telefonica, con il suo gruppo nuovo che si chiama Bosco Sacro. E poi c'erano due ospiti, due amici, anche in questo caso, Nicola Alesini, sassofonista che ha accompagnato per molti anni Claudio Lolli, e ci conosciamo ovviamente per questa comune amicizia con Claudio, e su cui io, tra l'altro, due anni fa ho pubblicato un libro su Claudio Lolli. E poi c'era Serhat Akbal, che è un straordinario suonatore di saz, strumento a corde tipico, no? di quelle zone del mondo, del Kurdistan, appunto. Lui è Jimi Hendrix curdo, e abbiamo fatto anche lui molti spettacoli insieme. Insomma, quindi c'è stata questa il duo con questi due ospiti, ed è stata una serata molto molto bella proprio per questo, perché poi ti trovi così e fai anche una serie di improvvisazioni e soprattutto, insomma, si crea sul palco una comunità d'affetti che,
sì,
che è bella.
Sì, e questo arrivava sicuramente anche al pubblico. Allora, Marco, parlando di Kurdistan, giustamente mi tiri la volata per esprimere la nostra massima solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto, e specialmente a quelle a cui gli aiuti rischiano di non arrivare, perché noi sappiamo che al confine tra Turchia e Siria ci sono delle zone di conflitto, e già si è visto che il dittatore siriano non vuole far arrivare gli aiuti in certe zone. Allora, noi abbiamo un grande legame con il Kurdistan, e abbiamo già condiviso gli estremi della Mezzaluna Rossa Kurdistan per chi volesse fare una donazione, poi sulla nostra pagina lo faremo di nuovo. Tu sei stato in Kurdistan perché dovevi scrivere un libro, quindi hai vissuto proprio in prima persona quella situazione. Che cosa ci puoi raccontare di quella esperienza? Quando è avvenuta, soprattutto?
Dunque, nel 2015 ero stato lì perché volevo scrivere appunto un libro che raccontasse la vita di una guerrigliera curda che era morta nel deserto iracheno, al confine proprio con l'ISIS, con i territori controllati dall'ISIS all'epoca. E raccontare attraverso di lei, raccontare tutta la storia dei curdi, delle motivazioni, no? che spingono giovani, tanti giovani a diventare partigiani. Partigiani si chiamano così, partisan proprio, o guerrilla. E quindi andai lì, al confine, lì in quel confine, per conoscere tanti compagni guerriglieri e compagne guerrigliere di Avesta Run si chiamava, nome di battaglia. E ho avuto questo privilegio, insomma, enorme per me, un'esperienza straordinaria, insomma, poter condividere le giornate e farsi raccontare l'intimità, la propria vita, da questi guerriglieri, queste guerrigliere, stare nelle case di clandestinità con loro, parlare un po' di tutto, no? Ieri sera ricordavo Don Chisciotte, il romanzo preferito del capo militare della zona, per dirne una, no? Lui aveva 38 anni all'epoca, era salito in montagna a 18 anni, quindi 20 anni di partigianato, no? Pensiamo, insomma, ai nostri partigiani che nel migliore o nel peggiore dei casi, no? Sono stati meno di 2 anni, insomma, no? Da settembre del 43 all'aprile del 45, e questi sono 20 anni di partigianato, insomma, sono esperienze di devozione mistica collettiva, insomma, no? Di monaci guerrieri, trovi anche veramente una forma di spiritualità, una
Certo,
spiritualità laica in queste persone.
certo,
Quello che mi
certo.
aveva colpito molto a livello proprio individuale, di relazione personale con loro, quella sorta di serenità profonda che queste persone ti trasmettevano, questa accoglienza, con questo saperti accogliere sorridendo, no? Ti immagini di trovare persone, come dire, temperate dalla vita, insomma, no? E invece trovi una bellezza profonda. Ecco, questo è l'aspetto. E poi ovviamente c'è tutto l'aspetto politico, importantissimo, credo che sia poi una delle esperienze politiche più avanzate.
Assolutamente, certo, anche il Rojava e anche la situazione di effettiva parità tra uomini e donne, anche il valore dello studio, della cultura, credo che siano veramente degli esempi per noi, quindi è molto molto importante. Anche quando noi conosciamo persone che vengono dal Kurdistan e che vivono anche qui a Roma, invito tutti quelli che possono a recarsi al centro Ararat tra l'altro fra poco sarà anche il Capodanno curdo, il 21 marzo sarà Navruz, quindi se vorrete andare a festeggiarlo c'è un grande fuoco, si danza intorno a questo fuoco e si mangia insieme, ecco, c'è grandissima accoglienza, c'è un'apertura molto bella nei confronti di tutti. Senti Marco, tu hai scritto appunto una canzone che hai suonato anche ieri che si chiama Ballata per Suruc, ci racconti, appunto questo è un confine in cui, un luogo in cui c'è stato sì. anche un attentato tragico.
Sì, Ballata per Suruc in realtà era il titolo antico, era che forse è rimasto come sottotitolo, sì, ok, non me lo ricordavo più che l'avevo messo anche come sottotitolo.
Ufficialmente c'è un sottotitolo,
okay,
sì.
Sì, perché per me era il confine, insomma, che quello è il titolo. Sì, perché poco prima di andare, appunto, c'era stato un attentato, uno di tanti. Un attentato a Suruc, che è una cittadina nel Kurdistan dei turchi, no? E di là dal confine c'è Kobane, che è un po', no? la città simbolo, che era stata presa dall'ISIS, semidistrutta dall'ISIS e poi ripresa e riconquistata. E allora tanti ragazzi curdi e curde, ma anche turchi in realtà, volevano andare a Kobane per ricostruirla, e lì non ci arrivarono mai perché ci fu un attentato di un kamikaze jihadista con la complicità dei servizi segreti turchi. E questi 32 di loro appunto morirono. Poi ci fu un altro attentato pochi mesi dopo ad Ankara, dove morirono 100 persone. E quindi niente, insomma, quel giorno quando arrivò questa notizia e scrissi d'impeto questa canzone. Era il confine in cui dovevo andare anch'io, insomma, e mi aveva profondamente coinvolto, insomma.
Certo, certo. Allora ascoltiamola subito qui a Radio Città Aperta e poi continuiamo a parlare con Marco Rovelli, ospite nei nostri studi.
Dove riascolteremo il portava dentro al pugno tutta la sua giovinezza.
Questa era Al confine qui a Radio Città Aperta, tratta dall'album appunto Portami al confine di Marco Rovelli, che è qui con noi. Insomma, il tempo sta volando, Marco, però io ti volevo chiedere una cosa importante, perché ecco, abbiamo capito che tu hai un'attitudine molto rock nei confronti sia delle tue composizioni che di quelle tradizionali, no? Hai fatto anche dischi in cui, con dei gruppi in cui hai militato, come Les Anarchistes, hai affrontato brani tradizionali, storici, no? Della nostra Italia, diciamo, e anche oltre. E quindi io lo trovo molto bello, molto affine anche al mio modo di affrontare la tradizione, no? Cioè, non deve essere una sorta di utopia in cui noi imitiamo i musicisti del passato, no, perché noi poi abbiamo ascoltato tutt'altro quando eravamo piccoli, quindi ci portiamo appresso tutto questo bagaglio, no? Tu che ne pensi? Come ti approcci ai brani tradizionali?
Sì, come hai detto te, si tratta di linguaggi che cambiano, no? Che si modificano, quindi io mi piace molto, in passato ho ascoltato molto chi invece ha un approccio anche un po' tradizionale, che è importante che ci sia pure quello, no? Perché è importante capire come stavano le cose, ma del resto la tradizione, ora senza giocare sull'abusatissima cosa tradizione e tradimento, insomma, che poi anche lì bisognerebbe approfondirla, ma... Però la tradizione è per sua natura qualcosa che cambia, si modifica sempre, no? Voglio dire, che ne so, se noi pensiamo agli strumenti tradizionali, forse pensiamo alla fisarmonica. La fisarmonica è uno strumento recentissimo, no?
Uno a caso, eh?
Appunto, è uno strumento moderno, no? Ecco, quindi tu ci insegni che... quindi noi tendiamo spesso a idolatrare il passato e a farne un feticcio, ma il passato... esso stesso era presente in avvenire, insomma, tendente all'avvenire, quindi bisogna stare nella trasformazione noi stessi e quindi appropriarsi con i nostri linguaggi di cose, modificandole, facendole diventare altre, no? Completamente altre, insomma, possibilmente, facendole veramente proprie, no? E quello che con Les Anarchistes si faceva, io all'epoca poi cantavo e basta, insomma, nel gruppo, poi sì. Ovviamente si partecipava all'elaborazione comune, ma ed era questo, no? Les Anarchistes era stato un bellissimo esperimento per me, insomma, che è durato per me dal 2001 al 2006, di rivisitazioni di canti anarchici principalmente, ma non solo, ma anche altri canti tradizionali, ma anche poi le canzoni di Leo Ferré, insomma, no? Però rivisitate in chiave rock, elettronica, jazz, insomma, per cui c'era una sezione fiati di jazzisti furenti, c'era l'elettronico che faceva le basi ai loop, che compagnia bella, insomma.
Qualcosa che poi dopo di voi hanno fatto un sacco di altre persone, per cui si può dire che abbiate anche un po' aperto una strada, un modo di trattare il materiale della nostra tradizione.
Io ti credo.
Senti, io mi andrei ad ascoltare un brano appunto da un album che si chiama Figli di origine oscura. Io ho scelto Il Galeone perché è un brano che è stato anche reinterpretato da un artista inglese che è venuto di recente, Matt Elliott, e si è esibito in solo al Limit. E mi ha colpito che lui abbia voluto fare un omaggio a questo brano. Che cosa mi puoi dire? Cosa mi racconti di questa canzone?
Il Galeone è proprio un brano delle nostre parti anarchiste, nel senso, io sono nato a Massa.
È un luogo importante per
di là della collina c'è la Carrara, che non è considerata la capitale dell'anarchia per una serie di motivi che ora non staremo a negare. Cioè, scrissi un libro per la Terza, si chiamava Il Contro in Testa, in cui raccontavo la terra puana, no? E comunque, insomma, in questa terra puana, a Carrara c'è una tradizione anarchica molto forte, e questa canzone, Il Galeone, nasce lì, nasce dalla penna poetica di un vecchio partigiano anarchico che si chiamava Belgrado Pedrini, che era stato poi messo in carcere, c'è stato moltissimi anni, e lì aveva scritto, con questo suo linguaggio aulico ottocentesco, una poesia che poi, un po' tagliata, venne messa in musica da una musicista anarchica che negli anni 70 era molto attiva, che si chiamava Paola Nicolazzi, E poi il Galeone, appunto, questo valzer, insomma, così è stato più ripreso tante volte, poi non solo da Matt Elliott, no? È stato ripreso anche diverse volte da altri musicisti. E quindi forse sì, forse è la canzone più carrarina di
tutti. Ah, meno male, vedi, allora ho scelto bene, perfetto. Allora ascoltiamocela subito qui a Radio Città Aperta, il Galeone da Leighton Orchestra.
Ciurma nemica di una galera infame, su cui ratta la morte, miete per lenta fame, ma gli orizzonti limpidi schiude la nostra aurora, e sulla tolda squallida urla l'ascolta ogni ora. I nostri dì si involano fra fetide carene, siamo magri smunti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruotan le stelle in cielo,
alla
Cantone da Les Anarchistes. Noi siamo qui con Marco Rovelli, il tempo stringe, dobbiamo quasi lasciarci. Allora Marco, rimandaci ai nostri prossimi incontri musicali, nel senso, che cosa stai progettando appunto tra libri, dischi, concerti, dicci tutto.
Libri, ora è uscito questo qui,
e ora per un po'
ci abbiamo quello, ovviamente stiamo lavorando ad altre cose, ma insomma ci sarà tempo. Invece dischi, usciranno due dischi ad aprile. Un disco che stiamo preparando, ormai ovviamente è chiuso, quasi chiuso, con Paolo Monti, il chitarrista che appunto era ieri sera con me, e sarà una ripresa di canti d'amore della tradizione popolare italiana, senza un criterio esaustivo, ma solo quelli che proprio ci piacevano, ecco,
bello.
Mi piaceva cantare, che mi piace cantare, e quindi però rivisitate con il progetto, con i Sound Space, ecco, insomma, di Paolo, insomma, con le sue chitarre processate, con i suoni che fa lui, e con tanti ospiti. Essendo canti d'amore, ho invitato tante cantanti donne con cui duettare, diciamo così, insomma, poi in vari modi, insomma, da Mara Redeghieri, che è in due brani, a Fausta Vetere, forse la voce
fantastico,
più importante,
sì,
insomma,
sì,
del canto tradizionale, poi Elena Ledda, Erika Boschiero, Serena,
parterre de reine, direi, eh? Sì. Di regine, una serie di regine
piuttosto,
della musica,
sì, esattamente. Alessia Tondo del Canzone Greccanico Salentino, Angela Baraldi, che a proposito di Roma conviene, no? Ecco, e Serena Altavilla, con la quale poi porteremo live la cosa in giro. Posto che la porteremo, perché
insomma, speriamo di sì.
Se c'è qualche agenzia
ecco,
all'ascolto interessata,
fatevi
noi
sotto.
Siamo disponibili. Per adesso ci stiamo come sempre attrezzando da soli. E poi sono stato, come dire, si dice direttore artistico, no? Nel senso, mi è venuta quest'idea di fare un disco collettivo sulla scorta di quello che nel 95, se non ricordo male, 96, fu Materiale Resistente,
bellissimo,
no?
Sì.
Che ha segnato un'intera generazione. Allora ho proposto a tanti artisti di confrontarsi con del materiale partigiano, o appunto rivisitando a modo proprio un canto partigiano, o facendo un brano ex novo anche, no? Sulla materia. Quindi ci sarà questo, secondo me è venuto fuori un bellissimo disco, da Vinicio Capossela, con un grandissimo suonatore di buzzuki greco, ai Marlene Kunz, a Paolo Benvenu, vabbè, insomma, ora per non far torto a nessuno è inutile che sto a dire,
certo,
a Roma,
certo.
Voi Art Decore,
certo.
E io sono presente con un brano insieme a Teo Teardo. Insomma, sono contento di aver messo in piedi un'operazione del genere che spero, insomma, che avrà il suo peso, visto che faremo il prossimo 25 aprile per la prima volta con un governo guidato dai fascisti.
Infatti.
E quindi è importante, insomma, assume un rilievo particolare per me questa cosa.
Certamente, quindi insomma l'uscita è prevista fra poco.
Sì, entro il 25
aprile. Entro il 25 ecco. Aprile, perfetto, noi ci saremo e siamo veramente felici di aver parlato con te, di esserci fatti raccontare queste cose fantastiche, e direi di salutarci con il brano, la vostra interpretazione della canzone di Sante Caserio dall'album Libertaria. Grazie Marco.
Grazie tantissime a te e saluti a tutti.
Grazie, grazie. Noi ci sentiamo la prossima settimana.
splendore e della vita. E non vedesti che notte infinita, la notte dei dolori e della fame, che incombe sull'immenso uman carname, e ti levasti tu in atto di dolore, d'oscurità ti altero, vendicatore, e t'avventasti tu, si buono e mite, a scuoter l'alme schiave ed avvilite. All'atto fiero e nuove insidie tesero al pensiero, ma il popolo a cui l'anima donasti non ti comprese, pur tu non piegasti.
Bye.